Prendiamo il discorso sulla commedia con qualche idea guida che possa orientarci nella lettura e parliamo del metro, della forma metrica in cui è scritta la commedia. È una forma metrica nuova che non si trova prima di Dante e che dunque è probabilmente una sua invenzione. È la terzina o terza rima, che viene detta anche incatenata, che è una forma aperta, replicabile a piacere a seconda delle esigenze del discorso. Lo schema delle rime è AB, AB. C, B, C, D, C, eccetera, eccetera. Dopo ogni tre versi si inserisce una nuova rima. E questo dà appunto al discorso un andamento sia chiuso, perché ogni terzina è come dire, un recinto chiuso in sé, ma anche aperto, perché ogni tre versi arriva una nuova rima a proseguire il discorso. Può darsi che tra le ragioni di questa scelta, di questa creazione, di un metro nuovo vi sia un'intenzione simbolica, cioè il ritorno del numero sacro, il 3, come le persone della Trinità, darsi, ma non è necessario che sia così. E appunto la terzina ha soprattutto una insostituibile funzione narrativa, consente di sviluppare il discorso in maniera ordinata e omogenea, ma insieme evita la monotonia delle rime baciate. Creando la visione della commedia, Dante crea dunque anche una forma, un metro nuovo per esprimerlo. E insieme all'ottava, che sarà il metro in uso dal 300, da Boccaccio in poi per i racconti in versi, la terza rima, sarà la forma metrica adoperata da quei poeti che, vorranno servirsi dei versi e non della prosa come mezzo per la narrazione. In terza rima saranno, per esempio, i bellissimi trionfi di Petrarca e la meno bella, forse un po' più noiosa, amorosa visione di Boccaccio. Vediamo l'aspetto linguistico della commedia, che è apprezzabile naturalmente soprattutto da chi parli italiano. Per la rappresentazione dell'inferno, Dante si serve di uno stile chiaramente aspro, realisticamente, violento, a volte addirittura triviale. Bisogna infatti che la forma corrisponda un po' al contenuto, alla natura della visione, e Dante lo dice esplicitamente all'inizio del canto 32esimo. Dice: se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco, sovra il qual puntano tutte le altre rocce, eccetera, eccetera. Cioè dice, se io sono qui davanti al tristo buco, alla voragine infernale, che ha bisogno di un linguaggio aspro e chioccio, cioè aspro, violento e dissonante per poter essere espresso in tutta la sua verità, tutta la sua terribilità, diciamo. Lo spettacolo che Dante sta contemplando, dei dannati, in questo caso imprigionati nel ghiaccio, siamo al fondo della voragine infernale, meriterebbe appunto versi duri di suono e stridenti. E per ottenere questo effetto o effetti simili, nell'inferno Dante si serve di una lingua spesso popolare, parole come streggia, buffa, zanca, al posto di striglia, burla o gamba, eccetera, e non evita neppure espressioni volgari. Per esempio, Inferno 18, e mentre ch'io là giù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo. E mentre cercavo lì in fondo con lo sguardo, vedo uno pieno di merda fino anzi, pieno di merda sulla testa. Merda è oggi una delle parole che non si possono dire, perché è una parola volgare, naturalmente. Oppure Dante mette in fila nomi di luogo, di persona, foneticamente rari, o buffi o spaventosi. Per esempio, nella zona dell'inferno che si chiama Malebolge, nelle Malebolge, ci sono questi diavoli che si chiamano con nomi molto buffi: Alecchino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, Farfarello, eccetera, eccetera. Sono nomi popolari dei diavoli che Dante adopera come dire, per rendere ancora più corposo, più forte e dissonante il suono dei suoi versi. Soprattutto Dante adopera, questo va tenuto presente, questi procedimenti stilistici in rima, facendo sì che il suono aspro delle parole si estenda a intere terzine. Se leggiamo per esempio l'inizio del canto settimo dell'Inferno, in 21 versi si trovano parole rima, o anche si dice rimanti, come Aleppe, chioccia, noccia, labbia, lupo, strupo, fiacca, lacca, stipa, scipa. Anche se il lettore non capisce subito esattamente il senso di queste parole, a che cosa si riferiscano, il loro stesso suono gli trasmette un'impressione di asprezza e di violenza, che è ben adeguata al luogo spaventoso nel quale si trova Dante. Siamo a Purgatorio Paradiso. Qui è chiaro che rispetto alla rappresentazione dell'inferno, lo stile cambia totalmente. Nel Purgatorio, nel Paradiso, Dante deve dare conto delle gerarchie angeliche, della forma e della funzione dei cieli, deve affrontare dei delicati temi teologici. Inoltre, quella che Dante ha davanti agli occhi nel Paradiso, non è una realtà materiale, carnale, terrestre, se posso dire così, fatta di peccatori e di pene, ma un mondo di puri spiriti che sono, oppure saranno, nel purgatorio beati. Il linguaggio si fa per forza più raffinato e si allontana dal linguaggio quotidiano. Allora ecco Dante che fa un largo uso di latinismi, image per immagine, viro per uomo, cive per cittadino, eccetera. Spesso tratti questi latinismi dal linguaggio universitario e teologico, querente, quiditate, sillogismo, eccetera. Ci sembra di leggere un trattato scolastico del 200, insomma, una summa teologica. Anzi, capita addirittura che interi passi del Paradiso siano in latino, come per esempio nel canto quindicesimo, quando parla l'antenato di Dante, Cacciaguida, dice, lo accoglie dicendo O sanguis meus, o super infusa gratia Dei. Un endecasillabo, ma in latino. Io non ho un endecasillabo, sono due endecasillabi con spezzati, ma in latino. O sangue mio, o sovrabbondante, superinfusa, grazia di Dio. Dato inoltre che Dante deve dar conto di una realtà estranea a ogni esperienza umana, noi possiamo immaginarci l'inferno, perché basta pensare a cose molto, molto brutte, molto così, atroci, mentre meno facile è avere un'idea della beatitudine del paradiso. Allora Dante in questo caso inventa, insieme ai dettagli della visione, alla descrizione dei cieli, delle luci, dei santi, dei beati, inventa le parole che servono a esprimere questa visione. E quindi qui nuove parole, neologismi, nuove parole come incelarsi, insusarsi, indovarsi, trasumanar, cioè passare dallo stato umano a quello divino, oppure versi stupendi, come nel paradiso, non nel paradiso, se io mintuassi come tutti i mii. Vuol dire se io riuscissi come dire, a calarmi dentro di te come tu ti cali dentro di me, se io mintuassi come tu mi ti mii. Versi che, parole che non esistevano, ma di Dante che non esisteranno dopo, naturalmente. Creazioni, nuove parole, neologismi, nuove formazioni dantesche. Rimaniamo sullo stile. Mentre stile e lessico, come abbiamo appena visto, rendono molto diverse le tre cantiche, una certa impressione di unità deriva soprattutto dalla persistenza lungo l'intero poema di alcuni procedimenti retorici. E il più importante è la similitudine. Questa è una forma, come dire, una figura retorica tipica della grande epica e del grande stile omerico e virgiliano. Dante raccoglie questa eredità e nei canti della Commedia si contano decine di similitudini di ogni genere ed estensione. Ora, in Dante la funzione della similitudine non è quasi mai solo decorativa. Il fatto è che ci troviamo nell'aldilà e nessuno ha mai visto o descritto, men che meno, ciò che Dante dice di aver visto e descrive. Perciò è spesso necessario un paragone, un richiamo a cose che non siano estranee all'esperienza del lettore, perché queste immagini con la fantasia, perché questi immagini con la fantasia, il lettore immagini con la fantasia ciò che non può vedere con gli occhi. Per questa ragione le similitudini della commedia hanno spesso un carattere, come si dice, domestico e quotidiano, che tuttavia non abbassa quasi mai il livello stilistico del discorso. Per esempio, nel 27° del Purgatorio, Dante fa una bellissima similitudine con le capre. Scrive: Quali si stanno ruminando manse le capre, state rapide e proterve, sovra le cime avante che siem pranse, tali eravamo tutti e tre a lotta. Cioè, noi stavamo lì in attesa, calmi, come stanno calmi in attesa le capre che prima si sono aggirate sui prati e adesso sono lì a mangiare tranquille. È una bellissima immagine che viene dal mondo agreste che Dante chiaramente conosceva molto meglio di come lo possiamo conoscere noi. Questo per quanto riguarda lo stile. Ora veniamo a riflettere sulla interpretazione del poema. Allora, i primi interpreti della commedia furono i commentatori antichi. La commedia ha questa peculiarità che è più unica che rara, cioè si cominciò a commentarla molto presto, pochi anni dopo la prima pubblicazione, la prima uscita dallo studio, dalla casa di Dante, dei manoscritti definitivi del testo della commedia. Di fatto, tra la morte di Dante, il 1321, e la fine del 300, viene scritta una decina di commenti al poema, parziali o integrali. Allora, cosa ci dicono di interessante questi antichi commenti? Intanto si tratta di pagine scritte da persone che hanno vissuto in un'epoca molto vicina a quella di Dante. Anzi, due di questi letterati erano addirittura figli di Dante, Jacopo, che annotò l'Inferno, e Pietro, che commentò l'intero poema. Ora, le informazioni fornite da questi commentatori sono utili soprattutto in due ambiti. In primo luogo, gli antichi commenti ci danno notizie intorno a eventi o personaggi che non appartengono alla grande storia, ma alla cronaca locale. Quindi eventi o personaggi su cui il tempo ha steso un velo d'oblio e dei quali non si parla in nessun'altra fonte, antica o moderna. Ci sono mucchi di personaggi di cui non sapremmo nulla se Dante e i suoi commentatori non ce ne avessero parlato. In secondo luogo, gli antichi commentatori sono vicini più di noi a Dante non solo per la mentalità, cioè ci possono spiegare dei comportamenti, degli atteggiamenti che a noi oggi risultano piuttosto estranei, ma anche per la lingua. Parole o locuzioni che a noi suonano incomprensibili erano invece note, se non proprio familiari, a quei primi lettori. Ed ecco allora che le loro osservazioni si rivelano utili anche per l'interpretazione puntuale, verbale, di certi luoghi dell'opera. Ma i commentatori antichi sono interessanti per noi anche perché introducono e sviluppano quella distinzione tra lettera e allegoria che sarà una delle costanti nell'intera storia dell'interpretazione del poema attraverso i secoli. Uno dei primi commentatori di Dante, già citato, il figlio Pietro, ha scritto che la commedia non può essere intesa in senso letterale, perché in quel caso da essa non si potrebbe ricavare alcun insegnamento. È un'opinione interessante che ci dice due cose. In primo luogo che per i medievali ogni narrazione deve essere indirizzata a un fine morale. La letteratura serve a insegnare qualcosa, oppure non serve. E se ci poteva essere un po' di tolleranza per le invenzioni mirabolanti dei romanzi cavallereschi e dell'epica, il racconto di un'esperienza personale come quella di Dante, per di più inserita in una visione soprannaturale, doveva contenere degli ammaestramenti morali, per forza di cose. Secondo luogo, le parole di Dante ci fanno capire che l'allegoria era ritenuta appunto il veicolo più appropriato per questi ammaestramenti. Si raccontava una cosa, ma intendendone un'altra che aveva un contenuto morale, etico. Ora, questa distinzione tra favola, tra letterale e concetto, allegorico, è una costante, un elemento che torna spesso nei commenti medievali. Tra il 1373 e il 1374, Boccaccio legge e spiega ai cittadini di Firenze i primi 17 canti dell'Inferno nella chiesa di Santo Stefano di Badia, che c'è ancora a Firenze, e nel suo commento distingue nettamente l'esposizione letterale dall'esposizione allegorica. E altri commentatori trecenteschi, come Benvenuto da Imola o Francesco d'Abuti, parlano di, cito, sollevare il velo per scoprire i significati nascosti, o penetrare, cito ancora, sotto la crosta della lettera. Ora, nonostante sia ambientato in un al di là immaginario e abbia sicuramente dei significati morali che vanno al di là del piano letterale, la commedia è anche e soprattutto un poema sulla realtà terrena. Cioè, i tre regni attraversati da Dante sono popolati da figure reali, storiche, dannati, anime del purgatorio e beati, che hanno un nome e un cognome e che per una parte almeno Dante ritrova qui per la seconda volta dopo averli incontrati una prima volta in vita. Accade molto spesso nella commedia che Dante riveda persone che aveva visto vive, quindi con una certa sorpresa le ritrova nell'aldilà. Brunetto Latini, Forese Donati, Ciacco, e Piccarda e Beatrice stessa, ovviamente. La commedia è dunque anche un giudizio sui personaggi della storia e della cronaca del tempo di Dante. E in questo continuo richiamo all'attualità sta la differenza principale tra la commedia e le altre grandi opere narrative classiche e romanze. In queste ultime, infatti, l'azione è quasi sempre trasportata nel passato. Pensate all'Iliade, pensate all'Eneide, ma anche alla Chanson de Roland. Oppure in un mondo di pura fantasia, pensate al Roman de la Rose. Un mondo che non ha nessuna relazione con la realtà storica effettiva. Perciò il significato letterale del poema, della commedia, quello che riguarda i giudizi sui defunti e sulla cronaca del tempo, e lo stato d'animo e i pensieri del protagonista, ha una grande importanza. La definizione che ha dato Eric Auerbach, un grande filologo di Dante, come poeta del mondo terreno, valorizza, mette in luce soprattutto questo aspetto dell'opera, il giudizio sulla realtà terrena. Ma il progetto di Dante, l'abbiamo visto accennando a Virgilio e a San Paolo, è più ambizioso, è un progetto più ambizioso. I lettori medievali erano abituati a interpretare le sacre scritture secondo sensi molteplici. Nei fatti, nella figura della Bibbia, vedevano allegorie, cioè racconti di eventi che alludono ad altri eventi futuri. Così, per esempio, il peccato di Eva nell'Antico Testamento preannunciava, secondo loro, l'espiazione attraverso Maria nel Nuovo Testamento. La caduta di Adamo nell'Antico Testamento viene riscattata dal sacrificio di Cristo nel Nuovo Testamento, eccetera. Oppure un racconto come la liberazione degli ebrei dall'Egitto, nell'Esodo, viene letto come allegoria di una verità di natura morale, la liberazione dell'anima dal peccato e la salvezza eterna. Ora, questo canone interpretativo si rivela appropriato anche per la lettura di alcune parti della commedia, non di tutta la commedia, ma di alcune parti. Sì. Ci sono nella commedia immagini esplicitamente allegoriche. Quando, per esempio, le anime dei giusti nel paradiso si dispongono in modo da formare con le loro luci la figura di un'aquila, immagine di un'aquila che si staglia sul cielo del paradiso, è ovvio che Dante vuole onorare l'aquila imperiale, che è l'idea stessa di impero a cui lui era fedele. Caso analogo, quello di figure che certamente hanno un significato allegorico, nonostante possa non essere del tutto chiaro di che cosa esse sono l'allegoria. Per esempio, nel primo canto dell'Inferno, Dante trova tre animali feroci che lo fanno arretrare: la lupa, la lonza e il leone, che sono simboli di tre peccati capitali. Sono figure reali, animali, però sono anche segni, simboli dell'avidità, della lussuria e della superbia. Inoltre, alcune delle figure rappresentate da Dante sono sì esseri umani in carne e ossa, ma il loro significato supera la loro sostanza individuale. Virgilio, per esempio, non smette mai di essere il poeta dell'Eneide, e Beatrice è sempre la donna amata da Dante in gioventù. Ma il loro ruolo di guida nell'oltretomba fa sì che essi siano anche simboli di concetti più grandi. Virgilio è anche la figura del saggio, del sapiente. Beatrice è anche la sapienza, invece, nel significato cristiano del termine, che mette insieme la vita attiva e la vita contemplativa nella luce della grazia. Ripeto, questo non significa che Virgilio e Beatrice siano dei puri simboli, tutt'altro. Anzi, proprio la loro qualità umana, il loro non essere puri simboli, a renderli memorabili. Per esempio nelle scene in cui Beatrice manifesta la sua tenerezza per Dante, oppure nella magnifica scena del Purgatorio, il canto terzo, in cui Virgilio rimpiange di non aver conosciuto Cristo e di essere condannato per l'eternità al limbo. Leggiamo questi versi che sono meravigliosi. Disiar vedeste senza frutto, tal che sarebbe lor disio quietato, che eternamente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotele, di Plato e di molt'altri. E qui chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. E dice: io ho visto desiderare senza poter raggiungere il loro desiderio qualcuno che, come dire, oggi sarebbe felice, che invece ha questo desiderio come lutto eterno, deve desiderare in eterno senza poter soddisfare il desiderio, come per esempio Aristotele, Platone, grandi spiriti che però sono vissuti in un'epoca anteriore alla venuta di Cristo, e anche molti altri. E qui china la fronte Virgilio e non dice più niente e rimane turbato e pensa naturalmente a se stesso, anche lui condannato al limbo per essere nato, venuto al mondo prima di Cristo. Quindi la qualità umana, storica dei personaggi resta sempre. Virgilio rimane il poeta latino, il grande poeta latino, che però è un pagano e deve, non può contemplare il volto di Dio come faranno i beati. Ora, la commedia brulica di personaggi, decine, centinaia di nomi che si accumulano canto dopo canto, ciascuno distinto da una propria personalità e da una propria storia. Dante non parla con tutti, naturalmente, non sarebbe possibile. Per la gran parte, questi personaggi sono semplicemente visti e nominati in un elenco. Nella commedia si trovano spesso cataloghi di nomi, così come si trovano nei poemi omerici o in Virgilio. Naturalmente da Virgilio Dante impara molto questi tocchi narrativi, insomma, di mettere a affastellare, unire molti nomi di personaggi insieme per farne un catalogo. Talvolta Dante non vede i personaggi, ma apprende i loro nomi dalla bocca dei defunti che incontra sulla sua strada. Per esempio, nel 33° dell'Inferno, Dante parla con un frate Alberigo e viene a sapere che tra i traditori dannati c'è anche Branca Doria, un altro personaggio che in scena però non compare. Con una piccola parte dei personaggi che vede o sente nominare, con una piccola percentuale, Dante ha un colloquio che può durare pochi versi oppure può durare tutto un canto. E le figure più memorabili del poema, quelle che ogni italiano ricorda per averle studiate a scuola, sono appunto figure a cui Dante concede varie decine di versi per dare loro modo di raccontare distesamente la loro storia. Francesca, Farinata degli Uberti, Ulisse, Ugolino, Manfredi, Cacciaguida, eccetera, eccetera. Chi sono questi personaggi? Una volta ho detto che sono tanti, che a volte parlano con Dante, a volte no. Sono in primo luogo uomini e donne che Dante aveva conosciuto nei poemi antichi, soprattutto l'Eneide di Virgilio e le Metamorfosi di Ovidio. Dall'Eneide Dante riprende personaggi come Didone, la regina fenicia che si innamora di Enea, o come Sinone, colui che persuade i troiani a far entrare tra le mura di Troia il cavallo di legno al cui interno sono nascosti i soldati greci. Dalle Metamorfosi invece, per esempio, personaggi come Tiresia o come il Minotauro. Ma anche personaggi nella commedia, troviamo nella commedia personaggi del mito contemporaneo, diciamo medievale, per esempio Tristano, che è uno degli eroi del ciclo bretone, che è stato scritto, è stato composto un po' più di un secolo prima che Dante nascesse. Vale a dire che così come Dante mescola figure tratte dalla storia e figure tratte dalla letteratura, allo stesso modo fa agire sulla medesima scena personaggi romanzeschi, fittizi, immaginari, che provengono dalle tradizioni più disparate. In secondo luogo, Dante trova personaggi che appartengono all'Antico e al Nuovo Testamento, come Nembrot, il costruttore della Torre di Babele, o Caifa, il giudice che condannò Gesù. Ciò che è importante sapere, tenere presente, è che per Dante anche i personaggi dell'Eneide e i personaggi della Bibbia sono personaggi storicamente esistiti. Cioè per lui Enea, è vissuto davvero e anche tutti i personaggi letterari che abbiamo citato sopra. Dante non distingue nettamente tra storia e fiction, tanto nettamente quanto facciamo noi oggi. Cioè, ovvero legge alla stregua di resoconti storici quelli che noi leggiamo invece come invenzioni fantastiche. Per lui Enea, il viaggio di Enea, la fondazione di Roma, non è un mito, è una verità storica. I personaggi che lui mette in scena sono personaggi storici. In terzo luogo, Dante incontra personaggi che appartengono alla storia vera e propria, antica o medievale, di cui ha letto nei libri degli storici latini. Cleopatra, la regina d'Egitto, l'imperatore Traiano, l'imperatore Giustiniano, eccetera. Quarto luogo, Dante incontra persone che hanno vissuto pochi anni o pochi decenni prima di lui, Farinata degli Uberti, il capo Ghibellino, i poeti Bonaggiunto Orbicciani e Guinizelli nel Purgatorio, Forese e Piccardo Donati, che appartenevano a ricordi di gioventù di Dante, che lui aveva conosciuto, quindi le persone che gli erano intorno quando era più giovane. In quinto luogo, nella commedia ci sono figure chiaramente simboliche. Caronte, che porta i dannati sul fiume dell'inferno, i centauri, il mostro Gerione. Più che personaggi sono delle funzioni. Appunto, Caronte è quello che traghetta le anime. I centauri sono quelli che sorvegliano le anime dei violenti immersi nel Flegetonte. Il mostro Gerione è colui che trasporta Dante e Virgilio in Male Bolge. Anche in questo caso Dante si ispira alla mitologia classica. Nel sesto libro dell'Eneide, per esempio, troviamo Caronte, appunto, che traghetta sul fiume Acheronte le anime dei defunti. E nello stesso libro, sempre il sesto, troviamo altri mostri che poi fanno la loro comparsa nell'inferno immaginato da Dante: i centauri, le arpie, Medusa. Dante ha dovuto inventarsi un mondo sotterraneo, infernale, pieno di sofferenze, angosce, torture, eccetera, e per così dire ha usato come carburante per la sua fantasia situazioni e personaggi di cui aveva letto nei poemi latini, non solo in Virgilio, ma anche in Ovidio e in Lucano. Quindi Dante è sicuramente originale, però la sua originalità la fabbrica attraverso, come dire, mattoni trovati nell'opera di altri autori. I personaggi della commedia esistono in quanto entrano in rapporto con Dante, e questo dipende dal fatto che la commedia ha esattamente lo stesso statuto narrativo del diario o dell'autobiografia. Cioè chi vede, chi riflette, chi fa esperienza delle cose è soltanto Dante. Nella commedia non accade mai che, come accade per esempio nella tragedia o nell'epica o nel romanzo, si dica intanto da un'altra parte e che si passi a narrare di ciò che contemporaneamente accade su un'altra scena. La scena è una sola, è quella del Dante personaggio e di ciò che il Dante personaggio ha sotto gli occhi. Non c'è un tempo parallelo nel quale possa avere luogo un'azione parallela. E non c'è un'altra coscienza giudicante. Dante riferisce solo quello che ha visto, o provato personalmente, o ha appreso dalle sue guide e dalle anime che incontra o con cui parla. In altre parole, Dante è sia poeta, cioè narratore della vicenda, sia personaggio, cioè protagonista della vicenda stessa. E questo doppio ruolo fa sì che la sua prospettiva sia anche l'unica prospettiva dalla quale il lettore vede le cose. Noi vediamo attraverso i suoi occhi. Abbiamo paura quando lui ha paura, gioiamo quando lui gioisce, che è proprio la prospettiva del diario, dell'autobiografia. La voce del narratore coincide con quella del personaggio. Dante non è un osservatore neutrale, attenzione. Le cose che vede, i personaggi che incontra, lo riguardano da vicino per due ragioni. Prima ragione è che il viaggio che intraprende è un viaggio fatto in vista della propria salvezza. Virgilio glielo spiega all'inizio dell'Inferno, nel secondo canto. Beatrice è scesa dal paradiso e ha incaricato lui, Virgilio, di soccorrere Dante, che sta attraversando una crisi spirituale tanto grave che potrebbe farlo smarrire. Nel mezzo del cammino della nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diretta via era smarrita. Dante dunque non è solo il narratore, non è neppure soltanto il testimone. È il protagonista del viaggio, l'uomo che attraverso l'esperienza raccolta nel viaggio deve cambiare la sua vita. La seconda ragione per cui Dante non è un osservatore neutrale è che i personaggi che incontra lungo il cammino sollecitano in Dante reazioni molto forti, perché lui li conosce spesso. Dante incontra per esempio il capo ghibellino Farinata degli Uberti e con lui parla della storia recente di Firenze. Incontra Papa Nicolo III e con lui parla della Chiesa in termini molto violenti. Incontra Francesca e con lei parla d'amore. Però non sono dialoghi accademici, diciamo. Dante non si limita ad ascoltare, a prendere nota. Al contrario, il dialogo serve soprattutto a manifestare le sue idee, il suo punto di vista sulla storia di Firenze, sui costumi della Chiesa e sull'amore. Idee e punti di vista che sono spesso in netto contrasto con quelli dei suoi interlocutori. Sicché il dialogo, specie nell'Inferno, spesso prende i tratti, della discussione accesa, della lite. Insomma, il protagonista della commedia, il personaggio Dante, da un lato è un penitente che attraversa il mondo oltraterreno in vista della sua salvezza, dall'altro è una coscienza che riflette, che argomenta, che giudica. E di qui deriva il doppio registro della commedia, che insieme è, diremmo oggi, un racconto d'avventura e una lunga meditazione su tutti i temi che stavano a cuore all'uomo Dante, la politica, l'amore, la fede, l'amicizia. La commedia è una miscela quindi di realtà e di finzione. Ciò che i defunti dicono a Dante rispecchia per buona parte ciò che Dante era venuto a sapere attraverso i libri o raccogliendo le voci che circolavano sul loro conto. A questa informazione oggettiva, che forma la base dei personaggi, Dante aggiunge dettagli di sua invenzione, farli agire, come fanno i romanzieri moderni, che a volte prendono delle figure reali dalla cronaca e li trasformano in personaggi letterari. Ma Dante aggiunge anche qualcos'altro. Faccio un esempio. Nel canto terzo del Purgatorio, Dante descrive la morte di Manfredi, il figlio dell'imperatore Federico II, e questa descrizione non è originale. Cioè Dante qui ricalca la descrizione che Virgilio fa della morte di Palinuro nel sesto libro dell'Eneide. Palinuro, è il nocchiero, il capitano della nave, troiana e cade in mare. Raggiunge a nuoto la riva, ma una gens crudelis, cioè un popolo crudele, lo uccide. E adesso, racconta l'anima di Palinuro, Me fluctus habet versanque in littore venti, cioè mi travolge il mare e i venti mi gettano sulla riva. Questo è Palinuro che parla del suo cadavere. Allo stesso modo, nella commedia, Manfredi, che è stato ucciso dagli Angioini a Benevento, piange le sue ossa dissepolte dall'arcivescovo di Cosenza e dice: Or le bagna la pioggia e muove il vento, di fuor dal regno, quasi lungo il verde, dov'è le trasmutò a lume spento. Cioè, anche lui parla del suo cadavere che viene travolto dalla pioggia e mosso dal vento, che è molto simile a quello che diceva Virgilio di Palinuro, me fluctus habet versanque in littore venti, proprio preso direttamente da lì. Però la differenza è chiara. Nel primo caso la rivelazione riguarda un personaggio immaginario, cioè Virgilio ha inventato Palinuro. Farà ciò che vuole, è un personaggio letterario, cade in acqua e il suo corpo resta, come dire, alla mercé dei flutti e del vento, del mare e del vento. Dante invece si è appropriato di un racconto, di una leggenda che circolava intorno alla morte di Manfredi e al suo pentimento in punto di morte e lo ha riraccontato a modo suo, prendendo ispirazione da Virgilio. Cioè ha preso una storia fittizia, quella di Palinuro, e l'ha, come dire, modellata sul personaggio storico reale di Manfredi. Ecco una interessante fusione tra realtà e fiction. Ma oltre a sapere, in virtù della sua visione, se gli esseri umani che incontra sono finiti all'inferno, in purgatorio oppure in paradiso, Dante sa della realtà terrena cose che nessuno, se non i diretti interessati, potrebbero sapere. Appunto, che cosa è successo al cadavere di Manfredi? Chi ha ucciso Pie dei Tolomei nel quinto del Purgatorio? Che fine ha fatto Ulisse nel 26° dell'Inferno? Quindi potremmo dire che, per chiudere, che Dante, autore, possiede tre tipi di conoscenza. In primo luogo, conosce l'anima e i pensieri dei personaggi storici che mette in scena, così come il romanziere conosce l'anima e i pensieri dei personaggi che lui stesso ha creato. Flaubert conosce bene quello che pensa Madame Bovary, Dostoevsky sa tutto di quello che pensa Raskolnikov, Dante conosce perfettamente ciò che ha in mente, cosa pensa di sé Manfredi, che però è un personaggio storico, a differenza di Madame Bovary e di Raskolnikov. Seconda cosa, Dante conosce i dettagli più segreti della loro vita e della loro morte. Potrebbe conoscerli uno storico che disponesse di informazioni complete e totalmente attendibili. Dante sa come è morto Ulisse, nessuna fonte lo dice. Lui lo immagina dando, come dire, corpo a una storia che non ha precedenti nella narrativa, cioè inventa dal niente una storia. Sa come è morto Manfredi, anche se nessuno veramente lo sa, finge di saperlo. Terza cosa, Dante conosce il destino ultraterreno di queste anime, che può non coincidere con quello immaginato dalla gente. Per esempio Manfredi, che tutti ritengono dannato e che Dante invece immagina in purgatorio, grazie al suo pentimento in extremis. Quindi Dante assomma la conoscenza, posso dire, di un romanziere a quella di uno psicologo, di qualcuno che conosce molto bene l'anima, la psiche dei suoi personaggi, a quella di chi conosce il destino oltremondano, successivo alla morte di questi personaggi. E questa figura, insomma, noi siamo abituati a pensarla come a Dio che conosce il destino degli uomini. Nella commedia, Dante, oltre alle sue varie altre competenze sui suoi personaggi, unisce anche quella di Dio, cioè sa che cosa è successo ai suoi personaggi dopo la morte.